Invito adesso a parlare Nero Zamaro, direttore della direzione delle politiche sociali, autonomia, sicurezza e sport della Regione Lazio. Uno dei messaggi che abbiamo messo nel nostro rapporto UN Data Revolution, che potete trovare a undatarevolution.org, è l'idea di allineare il ciclo dei dati al ciclo delle decisioni. Sappiamo che nelle banche, nel settore finanziario, le decisioni vengono prese dai computer in millisecondi, ma sappiamo anche che il settore pubblico invece tipicamente prende decisioni su base annuale, con un ciclo per cui non è detto che servano così tanti dati. È così, dottor Zamaro?
Quasi sempre così, sì. In qualche caso le amministrazioni sono molto creative, come sapete. Io vorrei restringere la mia presentazione a due considerazioni, tenuto conto anche delle riflessioni appena... rappresentate. Il caso delle politiche sociali, non so quanti siano consapevoli di questo oggi qui, sono un caso abbastanza interessante nella letteratura della policy analysis, perché rivisitando tutta la tradizione di policy analysis degli ultimi 30-40 anni ci accorgiamo che vari passaggi analitici rilevanti sono stati prodotti in connessione con il fallimento di politiche sociali. Ad esempio, l'idea che le burocrazie non funzionassero come delle macchine perfette, ma che a volte non assumessero le decisioni che invece le burocrazie stesse erano tenute ad assumere, ha portato all'elaborazione dell'idea di non decisione a metà degli anni 60, in connessione con rivolte simili a quelle che si sono sviluppate recentemente a Baltimora, peraltro sempre a Baltimora. Pochi anni dopo, la nozione di implementazione viene introdotta in letteratura in connessione con il fallimento di una serie di politiche sociali a Oakland, vicino San Francisco, di lotta alla povertà alla fine degli anni 60. Il libro che introdusse questa nozione era Implementation di Pressman e Vildaski, che fra l'altro, oltre a essere un ottimo libro, molto leggibile, molto bello, fu un libro interessante anche da un altro punto di vista, per parlare di comunicazione. In quello stesso libro tutta una serie di passaggi concettuali venivano rappresentati non solo usando statistiche e ragionamenti, ma usando delle immagini, dei cartoni, che in qualche modo mettevano il lettore nella condizione di capire di che cosa si stava parlando anche per immagini, quindi dando prova di come l'attenzione alla comunicazione fosse fondamentale. Ma il punto fondamentale che mi interessava di illustrare oggi era che rispetto al modello tradizionale di analisi delle politiche, che qui vedete molto sinteticamente rappresentato in questi tre o quattro passaggi, cioè il momento, dal momento in cui una qualche forma di domanda di politica e di interviente viene formulata, viene mediata e viene portata, esposta alla decisione politica, per esempio all'interno del Parlamento, in Consiglio regionale o in Giunta regionale, nelle amministrazioni di rango inferiore, è il momento della loro attuazione. Questo è il passaggio tipico dei modelli sistemici di rappresentazione e dell'attuazione delle politiche pubbliche. Questo tipo di modello è stato supplementato in questo modo. Ci si accorge che quando si arriva sulla soglia delle pubbliche amministrazioni, il tipo di misurazione che noi possiamo produrre è quello di un output amministrativo. Successivamente ci accorgiamo che l'implementazione conta, ci accorgiamo altresì che il governo della fase di attuazione sul territorio delle politiche conta, perché può succedere qualcosa anche in quella fase. Ci accorgiamo peraltro che la comunicazione che si sviluppa tra attori che implementano e cittadini che domandano è un passaggio che sostituisce il passaggio tradizionalmente atteso nei sistemi di analisi delle politiche, cioè non ci sono più i partiti politici che comunicano la domanda, ma sono attori che sul territorio producono le politiche che sono capaci di fare il mestiere dei partiti politici, creando un cortocircuito nel sistema che era inimmaginabile fino ad alcuni anni fa. Ora, dal punto di vista informativo, e qui si parla di outcome naturalmente, dal punto di vista informativo, ci accorgiamo anche che mentre la prima fase o quello che è riconducibile al sistema tradizionale di produzione delle politiche, di realizzazione delle politiche all'interno dei sistemi amministrativi, può dare luogo a sistemi strutturati di informazione. L'altro passaggio, gli altri due passaggi invece, tuttora producono sistemi destrutturati di informazioni. Voi direte, vabbè, ma questo è facile, si può. Chiamiamo un ingegnere, gli chiediamo cosa possiamo fare, lui ci dice che cosa si può fare date le condizioni attuali. Nel caso delle politiche sociali, questo tipo di ragionamento produce degli effetti devastanti. Noi, come operatori delle politiche sociali, abbiamo a che fare con target sociali, uso un termine poco tecnico, dolenti, sistematicamente dolenti. E un errore di valutazione, di misurazione, di interpretazione produce degli effetti non nefasti concettualmente, ma nefasti realmente nella vita di tutti i giorni delle persone. Lei, professore, parlava dei sistemi di segregazione. Sto dicendo che la politica ha bisogno di numeri che abbiano senso. Per avere numeri che hanno senso abbiamo bisogno di un'intelligenza che accompagna l'analisi dei numeri, un'intelligenza che deve andare di pari passo con la capacità non solo di raccogliere numeri che sono stati prodotti per altri fini, ma magari di raccogliere numeri buoni che servono esattamente alla elaborazione, alla programmazione di politiche, al monitoraggio dell'esecuzione delle politiche e anche alla loro esecuzione. Salto una serie di passaggi perché li lascio comunque in eredità negli atti. A parte la capacità dei sistemi regionali di produrre sistemi informativi intelligenti e capaci di cogliere la molteplicità di questi fattori, ed è evidente questo, le regioni, in particolare nel nostro paese ma anche altrove, si confrontano con un'esigenza di sistema, cioè più generale di quello che le regioni stesse sono in grado di coordinare. Leggevo proprio in questi giorni un'analisi prodotta da questa società di consulenza di Boston, forse la conoscete tutti, il BCG Perspectives, che raccoglie in quattro tipi di o tipologie di fattori gli elementi che loro chiamano di e-friction, cioè di vischiosità nella capacità del sistema di gestire i big data, ma anche i flussi informativi più in generale. Loro li riconducono a quattro tipi di fattori che pesano, costruiscono un indicatore sintetico, Enrico, partendo da 55 variabili di riferimento articolate in queste quattro dimensioni che riguardano la fonte della frizione o della vischiosità, infrastruttura, il flusso informativo, la disponibilità di informazioni, la capacità organizzativa del sistema di produrre informazioni organizzate e le resistenze o meno da parte degli individui. Vedete, queste frecce ci illustrano il posizionamento dell'Italia rispetto a questi quattro fattori, è un dato uscito qualche giorno fa, ed è interessante notare che non ci collochiamo un granché bene ma a metà classifica per quanto riguarda l'infrastruttura, si sono spostate le frecce, mi scuso, peggio per quanto riguarda, sono spostate le frecce, l'industria, cioè la capacità del sistema, delle organizzazioni di produrre informazioni, poco meglio ma comunque non bene rispetto alla capacità degli individui di usare le informazioni. E per quanto riguarda invece la disponibilità di informazioni ci collochiamo un po' meglio, ma non proprio ai massimi livelli. Vedete, dal punto di vista della classificazione loro individuano 8 gruppi e noi stiamo tra quelli che loro chiamano high income aspirants, cioè sebbene il reddito disponibile pro capite non incida un granché, comunque non ci mette in una condizione particolarmente brillante. Che cosa vuol dire? Che noi possiamo anche, come singole organi di governo, come singole complessi amministrative, muoverci bene, ma se il sistema non ci supporta, non ci anticipa, non facilita le operazioni delle grandi amministrazioni, comunque ci troviamo col fiato corto e in difficoltà. Grazie.